Efisio Mulas, ma hai scaricato l'app di Radio Rai?
Ma io a me piacerebbe tanto scaricare, ma non so prima di tutto come si fa, soprattutto
beh,
non
si prende
so,
l'app e
sì,
si
ma
scarica.
dove
sullo smartphone.
Ma io non ce l'ho.
Ah,
no, io non possiedo.
È un caso
tecnologico, dottor Della Chiesa. Ma come la trovo sempre solo in conduzione?
Ma doveva esserci Alberto Crespi, ma in questo periodo fa il bracconiere, quindi
a Villa Panfili,
perché ma un po' dappertutto, insomma, fa delle battute proprio di caccia così.
Ma, e spara anche agli animali più indifesi.
Sì, ma non trova non c'entra mai nessuno.
Ah, non c'entra, per cui è un bracconiere sui generis.
Un bracconiere, insomma, diciamo, dilettante fallito.
Va bene, e allora, che dire, buon martedì, dottor Della Casa, io
buon
la saluto,
martedì,
sto qui,
caro.
zitto e
no,
non...
Allora, io ho una notizia, Mulas, ma lei ne avrà di altrettanto interessanti.
Se vuole, le cerco.
Allora, incomincio io. Allora, domani sera alle 18.30 alla libreria Fandango sarà presentato il libro di Gilda Piersanti, Estate Assassina, edito da Bonpiani. Gilda Piersanti è un'autrice italiana che però ha sempre pubblicato in francese, ma questo Estate Assassina
sì.
È invece un romanzo ambientato a Roma, è un giallo.
E quindi è scritto in italiano.
È scritto in italiano, lo presentano Pierluigi Battista, giornalista, Andrea Bianello, direttore di Rai 3, e Laurentina Guidotti, che è una produttrice, questo fa pensare...
Anche attrice è stata.
Anche
eh?
Attrice, lo sappiamo, in vari film che ci piacevano molto degli anni Ottanta, ma adesso è una produttrice... molto affermata. Il fatto che una produttrice presenti un libro fa pensare che una versione cinematografica o televisiva del libro di Gilda Piersanti, Estate Assassina, sia imminente.
E io che cosa... Sì, io qualche notizia
sentiamo.
Ce l'ho, credo che siano anche abbastanza interessanti. Una, diciamo, pericolosamente triste, perché sembra che il Festival Muto di Pordenone abbia carenze di contributi, e senza i contributi
solo
statali, purtroppo forse uno dei, mi dicono, uno dei festival più belli che si svolgono in Italia rischia di chiudere. Un'altra cosa importantissima, sembra che dopo la birra James Bond, nel nuovo film che tra l'altro verrà girato anche a Roma,
sì,
non ho nessuna parte.
Ho notizie su quel film,
io però proprio io non ci sarò, questa è una notizia già, la dico, e tornerà alla Vodka Martini. Ecco, questa è una cosa, quindi tutti gli appassionati di James Bond stiano tranquilli.
E anche quelli
agitato non mescolato con un sì, insomma, quelle cose lì.
Anche su James Bond posso darti delle notizie in anteprima.
Giovedì prossimo.
Aspetta un attimo,
ci
sarà una scena spettacolare girata sul Tevere con lui che finisce in acqua, un elicottero che viene a prendere. Inoltre ci sarà un inseguimento di macchine tra un Aston Martin, quella storica di James Bond,
DB5,
esatto, e una Ferrari su via Nomentana, che sarà girata per un mese, per due settimane nel mese di febbraio, con via Nomentana chiusa dalle 6 di sera alle 6 di mattina.
È una bella notizia per i romani questa,
soprattutto per quelli che abitano in via Nomentana.
Veramente, sì. Proprio, quindi non si passerà, non ci sarà traffico assolutamente.
Vabbè, però per girare i film.
Certo. Poi c'è, per chi fosse a Roma giovedì prossimo, al nuovo cinema Aquila, alle 21.30 ci sarà un incontro con Bartolomeo Pampaloni, che è il regista di Roma Termini, un film che era stato presentato al Festival
L'abbiamo
di Roma.
L'abbiamo avuto ospite in studio.
E quindi chi volesse, giovedì alle 21.30, nuovo Cinema Aquila. L'ultima notizia che le do, all'Università di Parma hanno dato la laurea ad honorem a Bernardo Bertolucci, che ha accettato questa onorificenza, e ha raccontato della famosa partita di calcio che si tenne
sul set di
tra
900.
I protagonisti di Novecento. Protagonisti, la troupe di Novecento e la troupe di Salò, e lui raccontava che Pasolini giocò più di un'ora e uscì dal campo molto molto arrabbiato. La realtà è che Bernardo Bertolucci per quella partita prese come comparse molti giovani della primavera del Parma, per cui la partita fu abbastanza impari, ecco, in questo senso.
È andata così. Allora, già sono arrivati dei messaggi al 335-5634-296, per esempio Simo dice: tranquillo Efisio, anch'io non ho le app e vivo benissimo. Le fa piacere ascoltarsi, noi siamo molto contenti di questo, e Crespi sta tranquillo e noi stiamo a lavorare, lo scrive Renato.
Ma il dottor Crespi è a fare il cacciatore,
il bracconiere di frodo.
Comunque 335-56-34-296 per chi volesse comunicare con WhatsApp, SMS,
sì.
Insomma, tutte quelle diavolerie lì. E poi
c'è un sito
dove c'è la meraviglia delle meraviglie, proprio.
C'è tutto.
Film raccontati da voi altri conduttori di Hollywood Party, che sono fantastici, perché sono veramente culle per le orecchie, proprio voi, e vi non che vi addormentiate, no, che vi addormentiate, no, sono cose Cugliate. Proprio belle da ascoltare, ecco.
E poi c'è questo sul sito, poi siamo presenti su Facebook e su Twitter, quindi seguiteci anche lì. Ricordatevi che sul sito, appena finisce la trasmissione, pochi minuti dopo, è già disponibile per lo scarico la trasmissione attuale, quindi tra
voi scaricate in continuazione
con la vostra app.
Ecco, sì, ecco. E poi che cosa c'è? C'è un numero importante da dire.
Lo dico io, perché lo so dire bene. Ed è 800 050 333, il numero del quiz.
Allora, il quiz di oggi è... non lo so com'è. È un quiz. Allora, primo indizio: di questo film esiste un seguito. Come dice Paolo, abbiamo ascoltato la colonna sonora di Piero Umiliani dei Soliti Ignoti, grandissimo film.
Grandissimo, che penso, dire. Jazz, era un'epoca a fine anni 50 in cui il jazz faceva la sua apparizione nelle colonne sonore internazionali. Questo è uno dei motivi per cui i Soliti Ignoti è subito diventato un film molto importante.
Senta, dottor Della Casa, ma pensi qua, come sarebbe bello se uno potesse avere l'opportunità di andare a visitare un posto.
Sì.
Dove ci sono, come per magia, come per incanto, esposti tutti i bozzetti di quei manifesti cinematografici di quasi tutto il primo periodo importante del cinema italiano, quelli che si facevano a pennello,
erano
grandi artisti, erano
evocativi, straordinari, a volte migliori dei film che promuovevano.
Tra l'altro erano assolutamente proprio legati poi alla distribuzione italiana,
certo.
No? Anche se erano legati a dei film stranieri, però venivano, come dire, creati e inventati proprio dai distributori italiani e venivano realizzati da grandissimi artisti. Ecco, in realtà un posto dove potete andare a vedere esiste.
Davvero?
Sì. Lei
dov'è?
Sa dov'è Monte Cosaro?
Dunque, credo sia nelle Marche.
È nelle Marche, vicino Civitanova Marche, e c'è un signore che per passione, esclusivamente per passione, ha creato un posto a casa sua dove si possono andare a vedere, non so quanti, ma credo veramente numerosissimi bozzetti dei manifesti dipinti a pennello di quel periodo.
Secondo me quel signore si chiama Paolo Marinozzi e sempre secondo me dovremmo averlo al telefono. Buonasera Marinozzi.
Buonasera a voi, eccomi qua.
Allora, l'iniziativa è lodevole, pregevole ed è soprattutto molto stuzzicante e credo che abbia richiesto tanti anni di lavoro e tanti anni di passione.
Ha detto bene, l'uno e l'altro veramente, sacrifici, collaborazione con la famiglia, è stato un progetto comune che abbiamo realizzato, un sogno che si è avverato, perché trovare questi reperti veramente unici non è semplice, la maggior parte li abbiamo infatti buttati via una volta stampato il manifesto dalle tipografie, date alla spazzatura oppure bruciati nelle stufette per scaldarsi d'inverno.
Allora, Paolo Marinozzi, questi manifesti venivano realizzati da importantissimi artisti. Ci faccia qualche nome.
Diciamo il primo grande maestro, diciamo, riconosciuto sia dalla critica che dagli stessi colleghi, è sicuramente Anselmo Ballester, di origine spagnola. Il papà era infatti un grande architetto e anche scultore, e lui si è dedicato più al cartellonismo, così viene chiamato un po' riduttivamente questo filone, diciamo, artistico dei manifesti. Quindi il primo è stato Ballester, poi il duo Martinati Capitani e quindi altri, Silvano Campeggi, Nano, che proprio ieri alla Cineteca di Bologna hanno festeggiato nel 75° anniversario di Via Col Vento un manifesto che lui ha disegnato.
Ma lei li ha tutti in casa sua e se qualcuno volesse visitarli, lei apre la porta di casa, li fa entrare e fa visitare tutta questa mostra.
Come
è così?
Diciamo noi, sì, casa e chiesa, diciamo tutto qui, il palazzo è abbastanza grande, quindi due terzi addirittura l'abbiamo dedicato a questa finalità, quindi ne abbiamo tanti, ma non tutti magari, perché purtroppo è una goccia nell'oceano, essendo stati veramente buttati,
maltrattati scioccamente.
Non venivano considerate opere d'arte, ma semplicemente carte proprio e basta, quindi non sapevamo cosa fare, le montagne di queste cose in tipografia, e quindi davano fastidio e venivano, e così è stato proprio veramente umiliata l'arte. Oggi con questa iniziativa speriamo di recuperare almeno questa possibilità, dare a questi artisti veramente sconosciuti, ai più se non ai tra i detti ai lavori, ecco, nemmeno venivano menzionati sui titoli di coda, vi ho detto tutto, ci stavano tutte le comparse che partecipavano al film, ma il cartellonista che era la, un biglietto di visita, diciamo, il primo impatto.
Non veniva citato. Marinozzi, vediamo se avete anche questo, il manifesto di questo film.
Sapete adesso quali sono le sue ultime volontà. Poiché siamo in regime repubblicano e democratico, chiedo ai partiti della maggioranza di dare il loro parere. In quanto ai reazionari, stiano zitti, perché tanto sappiamo bene che godrebbero un mondo al funerale, se oltretutto si suonasse anche la cosiddetta marcia reale.
Noi non possiamo, per onorare un morto solo, offendere la memoria di 100.000 uomini col sacrificio dei quali il popolo ha conquistato la Repubblica. Io mi oppongo a che il funerale abbia luogo con la bandiera reale.
I tempi dei sentimentalismi e delle nostalgie sono finiti. Finiti. Se voleva la bandiera reale, doveva morire prima.
Noi non ci associamo alla leggerezza con la quale viene trattata la memoria della morta che noi veneriamo. Ma d'altra parte, se noi rispettassimo la sua volontà, rischieremmo di provocare degli incidenti che porterebbero offesa alla sua memoria. Noi siamo dunque ugualmente contrari all'uso della bandiera incriminata.
Cosa ne pensa il signor parroco?
Il signor parroco, prima di parlare, aspetta il parere del signor sindaco.
In qualità di sindaco, io non posso che approvare le vostre decisioni. Ma siccome però in questo paese non è il sindaco che comanda, ma i comunisti, in qualità di capo dei comunisti vi dirò che io me ne infischio del vostro parere. La signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che ha voluto. Perché vi dirò che io personalmente rispetto più lei morta che voi tutti vivi. E se qualcuno ha qualcosa da obiettare, lo faccio volare dalla finestra. Il signor curato ha qualche cosa da dire?
Cedo alla violenza.
Che voci, eh? Che voci. Paolo Marinozzi, ce l'avete questo film?
Don Camillo.
Sì, Don Camillo, sia il primo che il secondo, il ritorno di Don Camillo, entrambi disegnati da Angelo Cesselon. E sono qui al museo.
Ci sono anche quelli al museo, ecco. Sì. Allora, però, parallelamente al museo, che poi daremo tutte le coordinate per chi volesse venire a trovarvi, voi avete realizzato anche un bellissimo volume pieno di le riproduzioni, chiaramente in scala, di tutti questi manifesti, praticamente tutta la collezione in un catalogo. Ecco, ma questo catalogo, se qualcuno lo volesse, come
intanto
può ottenerlo?
Diciamo che si chiama Cinema a pennello, un bozzetto di storia. Come fare per averlo?
Deve fare una penitenza, venire qui a Paese e darci la soddisfazione di visitare il museo. Noi lo regaliamo come la visita è gratuita, quindi è soltanto una gratificazione che desideriamo ci venga data, ecco, come noi infatti stiamo facendo verso questi grandi artisti.
Beh, se ci offrite la cena noi di Hollywood Party veniamo di corsa, già dall'altra parte del vetro vedo anche agitazione da questo punto di vista.
Non ci allarghiamo troppo.
Allora no, scherziamo.
No, io vorrei soltanto sottolineare che tutta questa iniziativa è soltanto per passione. Paolo Marinozzi fa questa cosa per passione, esclusivamente per passione.
E allora, per passione anche nostra, dei nostri ascoltatori, Paolo Marinozzi, vuoi dare le coordinate? Cioè se c'è un sito, se c'è una maniera per reperirvi, per prenotare visite, insomma tutto quello che può essere utile per raggiungervi.
Certo, c'è il sito sito che abbiamo su internet, quindi è www.cinemapennello.it, oppure su Facebook la stessa pagina Cinema Pennello. Quindi è semplicissimo, basta contattarci, mandarci una mail o telefonare qui, lì ci sono tutte le coordinate e prenotiamo la visita guidata. Dico subito che la durata è circa un'ora, un'ora e mezza, perché sono oltre 600 metri quadri da percorrere e sono esposte circa 170 opere di diversi titoli di film, di soggetti, certo. Argomenti naturalmente e pittori.
Allora, è arrivato un messaggio di Fabrizio qui al 335-5634-296 che ci manda la foto e poi scrive: io ho questo cartone a tempera del Dio Serpente con Nadia Cassini, il cartone firmato da tal Manfredo Acerbo, sì. Mi pare molto bello. Confermi, Marinozzi?
Sì, ci mettiamo subito in contatto allora.
Allora, per mettersi in contatto con Marinozzi, ripetiamo i riferimenti, Mulas.
Allora, la mostra si tiene a casa di Paolo Marinozzi, quindi a Palazzo Marinozzi, a Monte Cosaro, che come Monte si raggiunge? Cosaro, come si raggiunge?
Siamo a due passi dal mare, da Civitanova Marche, quindi a 4 chilometri linea d'aria, un posto ancora incontaminato, diciamo, veramente. Fantastico. Si vive come una volta, siamo 700 anime all'interno del centro storico,
bellissimo,
quindi comune di 5.000 abitanti, è veramente un paradiso terrestre, si sta proprio bene qui nelle Marche e cerchiamo di mantenere, diciamo, questo ambiente così sano.
Tra l'altro, museo inaugurato da Claudia Cardinale.
Esattamente, 3 anni fa, nel 2011, è venuta lei dopo un corteggiamento, diciamo, durato 6 anni, partita da Parigi, è venuta a sue spese, perché noi, tutti gli ospiti che vengono, naturalmente non possiamo permetterci di ingaggiarli e passare, diciamo, attraverso i manager, ma li contattiamo direttamente.
Certo.
E ci vuole molto più tempo.
Ed è la cosa migliore. Allora, Claudia Cardinale è stata la madrina di questa mostra Cinema Pennello. Ricordatevi allora museo chiocciola cinemaapennello tutto attaccato.it per scrivere una mail, www.cinemaapennello.it per il sito. Grazie mille a Paolo Marinozzi per essere stato con noi, ti salutiamo con un brano del Gattopardo visto che hai citato Claudia Cardinale. Ciao, arrivederci.
Con permesso, principessa.
Principessa?
Angelica mia, da quanto tempo non ti avevo vista. Sei molto cambiata e non in peggio.
È una fortuna per noi, signorina Angelica, accogliere un così bel fiore nella nostra casa. Io spero che avremo il piacere di rivederla molto spesso.
Grazie, principe. Vedo che la sua bontà per me è uguale a quella che ha sempre dimostrato al mio caro papà. Come sta, signorina Concetta?
Ti prego, Angelica, da bambina ci davamo del tu.
Buonasera, padre.
Buonasera.
Mi permetta di presentarle mia figlia Angelica.
E questo è il gong del quiz. Aspetti prima di dare il numero di telefono, perché volevo dire una cosa. Soltanto con questa sequenza ci farebbero due film adesso, con quello che è costato.
Temo di sì.
Ecco, allora, secondo indizio, prego, dottor Della Casa, il numero di telefono.
800 050 333.
Allora, di questo film esiste un seguito, primo indizio. Secondo indizio, questo film è ambientato in Svizzera.
Allora, parliamo adesso di un sogno che è diventato realtà, un sogno che abbiamo seguito varie volte qui a Hollywood Party, che siamo molto contenti di sottolineare che questo sogno ha avuto successo. Vi ricordate, vi abbiamo parlato del cinema modernissimo di Perugia, che era stato chiuso nel 2000, che per tanto tempo era stato abbandonato, sembrava non se ne facesse più niente, sembrava una sala destinata al degrado. Adesso invece, grazie a un'operazione di crowdfunding, grazie a 700 soci e raisers che hanno contribuito attivamente alla realizzazione del progetto, il 16 dicembre apre le porte con un'inaugurazione non ufficiale, e giovedì 18 invece apre per tutti. Avrà due sale: la sala Donati, dedicata con questo nome alla famiglia che ha creduto in questo progetto più di tutte le altre, 159 posti, e la sala Visconti da 54 posti. Siamo a Perugia e, come le altre volte, ci colleghiamo con uno degli autori di questo miracolo, Andrea Fringuelli. Ciao!
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci siete riusciti, insomma, non era facile, ma ce l'avete fatta.
Guarda, cioè, io sinceramente non me ne rendo ancora conto, questo posto non mi sembrerà mai finito, credo, però effettivamente oggi abbiamo aperto le porte a tutti i nostri soci, non solo a tutti i founder, a tutte le persone che ci hanno aiutato in questi quasi 6 mesi, e dai, siamo contenti. Lo stress è stato tanto, però ce l'abbiamo fatta, sì.
Senti, che caratteristiche avrà la sala? Abbiamo già dato le dimensioni e i nomi, sala Donati e sala Visconti, 159 e 54 posti. Come le programmerete?
Allora, adesso come apertura abbiamo un film a cui tenevamo moltissimo, abbiamo Mommy di Javier Dolan, che è un regista a cui teniamo molto, non solo perché è giovane, ma è un regista che ci piace innanzitutto molto di linguaggio, per cui programmeremo in sala Visconti il suo Mommy, che è uscito il 4 dicembre, ce l'abbiamo noi in esclusiva per la provincia di Perugia e purtroppo programmiamo con 2 settimane di ritardo, ma siamo anche contenti di avercelo. E invece in sala Donati, la nostra sala più grande, avremo da giovedì il nuovo film di Fincher, Gone Girl, l'amore bugiardo. Vabbè. E prima non hai citato una delle cose che a noi in realtà sta più a cuore.
Dilla, Fringuelli.
Terza sala praticamente è il nostro spazio di ricerca, che è una microsala da 25-30 posti, dove per questo mese faremo una retrospettiva di tutti i film di Javier Dolan, che sono inspiegabilmente, per quanto ci riguarda, inediti in Italia, ma poi cercheremo di farlo diventare uno spazio che viva della programmazione decisa dagli spettatori stessi, da chiunque vorrà investire culturalmente in questo spazio.
Ma scusa, ma vi limiterete al cinema o ci sarà anche la possibilità di fare qualche performance teatrale, una cosa così diversa?
Assolutamente, una cosa a cui tenevamo moltissimo, perché noi questo cerchiamo di chiamarlo cinema meno possibile. Per noi questo è un centro culturale per le arti visive, cioè veramente una vera e propria casa delle arti visive. E adesso pian piano cominceremo a far partire tutte le stagioni, cominceremo già il 22 con una sonorizzazione di Black Mail, e su questo c'è un gran dibattito, perché non riusciamo a decidere se Black Mail sia in effetti l'ultimo film muto di Hitchcock o il primo sonoro, però faremo questa sonorizzazione live curata dallo studio Edison, mentre poi il 7 gennaio avremo l'esordio della nostra stagione teatrale vera e propria con Davide Riondino, una stagione che è curata da Francesco Rossini.
Beh, Davide Riondino è un vecchio amico di Radio 3, salutatecelo tanto.
Ve lo saluteremo. E ha scritto uno spettacolo proprio per noi, per cui anche per noi sarà una sorpresa e insomma lo attendiamo.
Bene, allora questo miracolo, il cinema postmodernissimo di Perugia in Via del Carmine, sarà tra 2 giorni aperto al pubblico. Siamo veramente contenti, segnalateci altre sale che riaprono, ci farà molto piacere seguire con la stessa attenzione, la stessa cura e la stessa passione che abbiamo in comune con Andrea Fringuelli, che è uno degli artefici di questo miracolo. Grazie Andrea, ciao!
Grazie a voi, a presto, ciao!
Ascolti Dian, ho visto passare tanti ragazzi qui. Certi li recuperiamo, per altri ci dobbiamo rassegnare. Non basta amare qualcuno per salvarlo. L'amore non c'entra niente in questo, purtroppo.
Vedrà, gli scettici dovranno ricredersi.
E dove abitiamo adesso?
A St. Hubert, vicino alla 116. Ti rimetto io in piedi. Studierai a casa finché non sei pronto per la scuola normale.
Eccolo Steve, sei qui da meno di un giorno e guarda che casino. Rimetti a posto, chiaro?
Siediti e non fiatare.
Buongiorno Diane.
Zeta.
Se non puoi più venire perché ora hai tuo figlio con te, prendi la tua roba e sayonara, stronza.
Guardami. Siamo una squadra noi due.
Mi prenderò io cura di te.
Sembra simpatica la nuova vicina. È un insegnante in anno sabbatico.
Mi presento, sono Diane Depré, abito di fronte.
Non è che potrebbe farmi un piccolo favore?
5 errori.
Salve, la cucina è di là.
Sì.
Grazie davvero, Kyle. Forse non sembra, ma ci stiamo proprio rimettendo in carreggiata.
Spero solo che tutto questo duri. Perché la vita con Steve è come un salto nel vuoto. Non sai mai se cadrai in piedi o sbatterai la faccia a terra.
Allora, questo è il terzo gong che preannuncia il terzo indizio. Prima abbiamo ascoltato Mammy di Xavier Dolan, che è un film rivelazione che sta spopolando in questi giorni in tutta Italia e che sarà al postmodernissimo per l'inaugurazione. E che dire, terzo indizio.
Allora, 800 050 333, questo è il numero.
Allora, i due indizi precedenti: di questo film esiste un seguito, questo film è ambientato in Svizzera, il terzo indizio, in questo film si ricorre spesso al trucco.
Questo è quanto ha pensato Ennio Morricone per visualizzare con la musica il quarto stato nel film Novecento. In quel film c'era un'attrice che ci fa molto piacere essere qui con noi, anche se non parleremo di Bertolucci ma di un altro regista. Benvenuta Stefania Casini.
Ciao, benvenuti, grazie.
Dottor della casa, mi perdoni.
Sono felice di essere per una volta a Hollywood Party, perché mi siete molto simpatici.
Grazie.
Vi ascolto sempre.
Grazie, specialmente il dottor della casa è molto molto simpatico, però è limitativo direttrice, eh? Regista,
è vero.
Giornalista.
Ne ha fatte di tutti i colori, diciamo, Stefania
di
Casini.
Di cotte e di crude.
Le castagne però le piacciono e infatti ha lavorato con Pietro Germi per il suo ultimo film per il cinema che si chiamava proprio Le castagne sono buone. Noi qui vorremmo ricordare la figura di Pietro Germi, questo regista così fuori dagli schemi, insomma, che litigava un po' con tutti, che era temutissimo per i suoi scatti d'ira e che però ci ha regalato dei film fantastici, commedie o drammatici che fossero, sono rimasti memorabili. Che tipo era Pietro Germi, Stefania Casini?
Ma guarda, io ho conosciuto Pietro Germi che ero praticamente una bambina e devo dire che nei miei confronti è sempre stato estremamente protettivo e non ho mai conosciuto il Germi dagli scatti d'ira.
Che però erano leggendari, eh?
Erano leggendari, però
magari erano leggende anche.
Non so, io non... con me non se l'è mai presa, ma nemmeno con Gianni Morandi. Devo dire che è stato un momento idilliaco quel film.
Senti, ed cosa ti talmente... diceva? Cosa ti diceva? Quali indicazioni dava? Lui era anche attore, attore anche bravo, quindi come lavorava,
guarda,
con voi?
Allora, guarda, per quanto mi riguarda, io feci un provino e lui mi chiamò prima di fare il film, mi fece vedere il provino perché avevo dei piccoli difetti, nel senso che io venivo dal teatro, da una scuola di teatro, quindi avevo un'articolazione anche della bocca un po' troppo eccessiva. Per cui mi fece vedere questi provini, il provino, e mi disse: guarda, devi cercare di correggerti un pochino, cerca di essere semplicemente più naturale possibile. E poi era molto curioso, perché ovviamente io ero giovanissima, avevo le mie idee, ero così un po' ribelle, e quindi lui stava sempre molto a guardare, ad ascoltarmi, a vedere come mi muovevo. Mi lasciava molto libera, tanto che a un certo punto in una scena, siccome mi avevano imbottita perché io ero troppo magra secondo la sua idea, per cui io prima di vestirmi avevo tutta un'imbottitura, le tette gonfiate, il federone. A un certo punto io non ne potevo più di questa imbottitura e c'avevo una gonna che mi sembrava orribile, per cui andai da lui e dissi: senti Pietro, guarda, io insomma mi trovo orrenda con questi vestiti, con questa gonna, con questa imbottitura. A un certo punto della lavorazione mi hanno tolto le imbottiture e quella gonna me l'hanno proprio levata, tanto che nella stessa scena io mi siedo con una gonna e mi alzo con un'altra.
Franco, in alto, a sinistra, inquadrami in maglietta bianca. Ecco, sì.
Calma, calma, per favore. Sì, bisogna ascoltare tutti.
Baracco, ma non vedi un accidente? Quella bellina in alto, a sinistra. Falla parlare.
Per favore, calma. Ecco, mi pare che la signorina lassù voglia dire qualcosa. Permesso, per favore. Permesso, eh?
Sì, sì, lei vuole parlare.
Ma no.
Su, dai, se le dici a me le cose.
Che c'entra? Io lo dico a te perché so che le capisci.
Beh, cercheremo di capire anche noi.
Ma niente, io...
Il nome, per favore.
Carla Lotito, secondo anno di architettura.
Siedi, siedi, non aver paura.
Grazie.
Chiedile anche l'indirizzo e il telefono. Parla, parla pure liberamente.
Beh, io dico questo. Anche per me la domanda è sbagliata. Sì, è difficile giudicare qualcuno o qualcosa quando bene o male ci tocca di persona. Fa parte della nostra vita. Prendiamo me, per esempio. Per me la famiglia è un fatto d'amore. Io mi ci trovo bene in casa.
E state da casa!
Sì, sì, mi ci trovo bene. Che ci posso fare? Come posso discuterla? Come faccio a giudicare così freddamente una cosa... Ma sì, una cosa che amo.
Si contesta anche e soprattutto chi ama le cose sbagliate.
Ma come possono essere sbagliate se si amano?
Sì, 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 Baracco, l'indirizzo.
Come faccio a disprezzare mio padre se gli voglio bene? Sì... Perché qualsiasi cosa sia stato, faccia o pensi, io...
Camera 1, vai avanti tu, fammela vedere di profilo. E anche tu, Gandhi, avanti, vagli sotto.
E questo è, per l'appunto, Le castagne sono buone, Pietro Germi, Stefania Casini. Pietro Germi non l'abbiamo detto prima, ma ce l'avevamo qui ben presente. Sono 100 anni della sua nascita e 40 anni della sua morte quest'anno, quindi ci faceva in modo particolare piacere ricordarlo dopo averlo trattato molte volte anche nel cinema, alla radio. C'è Il maledetto imbroglio e altri film suoi.
Allora, io avevo una curiosità da, così, da aspirante attore, va. Stefania Casini, giovanissima attrice che viene chiamata per un provino di un mostro sacro della cinematografia italiana. Ecco, come si andava a un provino con Pietro Germi? Preparati, assolutamente ignoranti del curriculum di questo grande regista. Ecco, volevo sapere come Stefania Casini andò a questo incontro.
Guarda, io sono andata a questo incontro, sapevo perfettamente chi era Pietro Germi, anche perché insomma facevo teatro, quindi insomma era una carriera che avevo scelto, anche se andavo ancora a scuola. Ma sono andata quindi preparatissima, solo che c'era una fila pazzesca di persone prima di me. Infatti, e lì incontrai la Ciuffini, perché anche lei aveva fatto il provino. E mi diedero questi fogli di carta, ero molto intimorita. Il provino fu molto buffo perché era una scena dove si doveva pretendere di essere in automobile. In realtà io ero seduta su una sedia con a fianco l'aiuto regista, chiamava Silla, che mi dava le battute come se fosse Morandi. Cioè... Per cui a me sembrava molto ridicolo tutto questo, ma... insomma ho cercato di farlo al meglio. E poi ricordo che poi sono partita perché io facevo cabaret con Giustino Durano e mi arrivò un telegramma di Germi che ancora conservo, che mi diceva: non tagliarti i capelli, vieni a Roma appena puoi.
Beh, un messaggio telegrafico
un po' incoraggiante,
però abbastanza importante per una ragazza che si affacciava al cinema. Ascoltiamo adesso Pietro Germi attore, l'abbiamo citato prima, in una delle sue interpretazioni migliori.
È curioso che una donna di 36 anni pensi a far testamento, ma è ancora più curioso che cambi testamento proprio una settimana prima di venire uccisa. Si direbbe che ce l'aspettasse.
La povera signora Liliana era una creatura molto apprensiva, molto sensibile e molto sola. Benché fosse religiosissima, una santa donna, le assicuro, signor commissario. Frequentava sovente fattucchiere, cartomanti, guaritori e insomma ciarlatani d'ogni specie.
Lo so, ne conosco uno.
Anche quel suo affetto per le domestiche aveva qualcosa di eccessivo, di non naturale, direi. Se le prendeva in casa giovanissime, bambine quasi, e quando diventavano donne faceva loro un corredo e spesso gli trovava anche un marito. Era la sua felicità, creare delle famiglie non avendone una sua.
E col marito andavano d'accordo Banducci e la moglie?
Un matrimonio senza figlioli è come una minestra dimenticata nella credenza, signor commissario, diventa acida. Inoltre il signor Banducci, ottima persona del resto, non ricordo di averlo mai visto in chiesa e questo conta molto, signor commissario.
Certo.
Questo è Un maledetto imbroglio ed è un film secondo me straordinario in cui non riesco a capire, Giovanni da Marsala dice che lui era meglio come attore, secondo me in questo film la regia era veramente straordinaria. Tu, Stefania Casini, quando hai conosciuto Pietro Germi, quali film conoscevi di lui? Conoscevi i film siciliani, Sedotta e abbandonata?
Sì, io avevo visto Divorzio all'italiana.
Divorzio all'italiana, sì.
Poi avevo visto Il ferroviere.
Quindi tutte...
Sì, perché...
Eri già imparata, insomma, su com'era Pietro Germi. Insomma, il Pietro Germi
tanto
drammatico.
Due film diversissimi.
Diversissimi. Sembrano quasi fatti da due persone da due persone diverse. Senti, ma nelle castagne sono buone c'era anche Gianni Morandi, l'hai detto tu prima.
Esatto.
Gianni Morandi era all'epoca, lo è anche adesso, ma all'epoca
una star
proprio assoluta dell'Italia. Com'era incontrarlo? Ci racconti il tuo primo incontro con Fatti mandare dalla mamma?
Beh, io ero molto più emozionata ad incontrare Gianni Morandi che non Pietro Germi. Devo dire che lui era il ragazzone, come si vedeva in televisione, insomma, molto molto cordiale, così, molto anche arrivava di nascosto con un suo amico che probabilmente lo proteggeva, non lo so, per cui arrivava sempre di nascosto, c'erano sempre un sacco di ragazzine che sapevano che magari c'era nel set, per cui era un inferno lavorare con,
certo,
con Gianni Morandi da questo punto di vista. Mi ricordo che quando siamo andati a Cetara, lui aveva questa casa ed c'era un codazzo di ragazzine, era veramente come stare con una star assoluta. Arrivava di nascosto, partiva di nascosto, ce l'avevi solo sul set,
certo.
Però era molto così, giuggiolone la parola.
Giuggiolone. Quello che capita quando il dottor della casa viene qui a Via Asiago, è pieno di ragazzine, persone
certo.
che aspettano.
Mi saltano
fuori.
Addosso letteralmente già da Via Le Carso. Vabbè. Stefania Casini, a te Pietro Germi ha detto di tenere lunghi i capelli e la barba di Gianni Morandi era sempre opera sua?
I baffi erano opera sua.
Ah, ok.
Lui aveva i baffi soprattutto.
Sì.
E, in realtà Gianni non ci aveva voglia di avere questi baffi, però dopo si è abituato. Perché lo faceva un po' regista, nel senso lo voleva un pochino cambiare dall'immagine a quel sapone di Fatti mandare dalla mamma. Anche perché doveva fare il regista un po', capito, provolone, che poi...
certo.
Scopa con lei, anche se lei è vergine, insomma, quindi doveva avere un'area un po' diversa, ecco.
Certo. Beh, Stefania Casini, è stato un ritratto molto divertente che ci fa pensare che molto, molto presto ti inviteremo qui a Hollywood Party a parlare del tuo cinema, di quello, delle tante cose che hai fatto di qua e di là dall'oceano che vorremmo, come dire...
Che ci raccontasse
Stefania Casini. Grazie Stefania, ciao!
Ciao a tutti!
Ciao!
Arrivederci!
Ma sa, forse c'è un vincitore, io pensavo che fosse difficilissimo come quiz. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, il suo nome da dove chiama?
Giovanni da Sassari.
E qual era il film, Giovanni?
Sette uomini d'oro.
Bravissimo, complimenti. E portiamo alto il... E andiamo avanti. Complimenti, congratulazioni.
Arrivederci.
Allora, benissimo. Titoli di coda.
Sette uomini d'oro di Marco Vicario.
Marco Vicario con una Rossana Podestà favolosa
che
e
cambiava
con,
colore degli occhi.
Ecco il trucco.
Benissimo, la trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Luciano Panici, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese. La stagista Erika Favaro, la vostra stagista.
C'è una stagista?
Sì, sì. E non faccia...
No.
Poi c'erano Paolo Marinozzi, Stefania Casini, Andrea Frenguelli e poi c'era il dottor Della Casa e Fiso Mulas.
C'era Claudio De Pasqualis, come sempre attivo nell'ombra.
Nell'ombra.
Così come nell'ombra, tra poco potete ascoltare il nostro programma Tre Soldi e subito dopo il grande Bossini che da par suo condurrà una Radio 3 Suite che si preannuncia veramente hot.
Ah, pensavo scoppiettante.
No, hot.